Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
Eccoci giunti in diretta, un nuovo sabato 28 gennaio, stanotte succederà qualcosa, poi lo diremo domani mattina.
Che succede?
Allora, alla mia destra Massimo Paravani.
Buongiorno a tutti,
sabato. A tutti, e innanzitutto, allora, diciamolo subito, perché noi il numero non lo diamo mai, 331-8200-213 per interloquire con noi e con... chi parteciperà fra poco insieme a noi, credo che chiameremo subito il nostro Gaetano Imparato. Chissà se è a Napoli, che tempo fa, che se c'è la neve, perché mi ha chiamato Avio Focolari che alle 13 sarà con noi e che a Bracciano nevica. Quindi diamo questa notizia: a Bracciano sta nevicando, però lui scende, verrà
qui
uomo delle nevi, ma arriva. Grande partita. Domani sera. Partita
derby
Napoli,
del sole con il freddo,
derby del sole col freddo, perché anche al sud fa freddo,
sì.
Anche a Palermo mi dicevano fa freddo. Gaetano Imparato,
fa freddo pure qui, io sono tra Castellammare e Sorrento, una balconata sul mare della strada qui dove c'è quel famoso paesaggio quando si va da Castellammare verso Sorrento. Sto qui, fa freddo, è tutto grigio, però è suggestiva la cosa. Visto che dovevamo fare questo collegamento, mi sono fermato.
Bravo, appena c'è, te lo dico.
Bene.
Però pensa che Avio Focolari alle 13 sarà qui con noi e mi ha chiamato e mi ha detto che sta scendendo da Bracciano, dove invece nevica, ai Castelli oggi nevica.
Sì, fa freddino, ragazzi, fa freddino ancora.
Vabbè, sì. È inverno.
Stavamo dicendo con Paravani, domani bella sfida Napoli-Roma, che lettura gli dai?
Ma io spero che sia davvero una bella partita, perché tutto sommato, insomma, il Napoli, forse del vantaggio che ha, la può giocare con una certa serenità, spensieratezza, e poi comunque in casa, dopo aver battuto 5-1 la Juve, con la gente che è entusiasta, quindi puntando a vincere, ma con la mente un po' più leggera.
Allora, io aspetta che ti interrompo. Perché a me fa molto piacere. Pensa, io questo direttore sportivo lo conosco da una ventina d'anni. Noi ci siamo, no, lui usciva e io entravo a Palermo con Zamparini, è una persona che stimo molto. E che nel calcio, secondo me, manca tantissimo in questo momento. Walter Sabatini, ciao direttore.
Buongiorno Susanna.
Buongiorno direttore.
Posso darti del tu, direttore? Io lo chiedo sempre.
Certo. Dicevo, hai detto tu stesso, sono 20 anni che ci conosciamo.
Sono tanti. 20 anni ed è la prima volta che chiedo un'intervista al direttore. Ma lo sapete perché? Lo voglio dire anche a Gaetano Imparato e anche a Walter. Perché ci sono certi personaggi del mondo del calcio che secondo me... prima di arrivare a fare un'intervista ti devi, insomma, devi essere preparato, perché altrimenti vengono cose scontate, no Walter? È un po' il problema anche del giornalismo oggi, che facciamo tutte domande un po' scontate e poi ci lamentiamo perché non ci danno le risposte. Oddio, alcune volte è vero, altre volte un po' meno.
Beh sì, la banalità è sempre in agguato, ma non è colpa di nessuno, e in realtà è banale il calcio. Bellissimo, ma banale, perché risponde a delle regole molto chiare, molto precise. Quindi non è filosofia, è semplicemente un gioco.
Regole che ogni tanto invece vengono meno, no? Lo stiamo vedendo in questo periodo che il calcio il calcio è un po' sbancato. Adesso abbiamo iniziato con Juve Gate e non so dove ci porterà. Tu che ne pensi?
Ma penso che è una situazione molto complicata, perché naturalmente la Juve non ha inventato un sistema da sola, molte società si sono accorate e quindi se ci saranno dei provvedimenti riguarderanno molte società.
Tu però in un'intervista hai anche detto, anche io facevo plusvalenze ma quelle vere.
Io non ho mai fatto un'intervista, come dire, una plusvalenza incrociata.
Ecco.
Sono stato un uomo fortunato, perché le mie plusvalenze sono state tutte al netto, cessioni libere e senza incrocio, mai nella mia attività, soprattutto alla Roma, mi è capitato di fare una cosa del genere. Però, ma in questo devo dire che sono stato fortunato.
Ecco, no, però io, volte... però io, direttore, non parlerei di fortuna, anche professionalità, perché poi la linea è molto sottile, no? Tra aver fortuna, perché uno non sa magari dove mettersi le mani e dice la fortuna mi ha aiutato, e la professionalità di sapere come muoversi in una certa maniera.
Ma io intendo fortuna nel senso che quando si approccia il mercato si verificano delle situazioni dentro le quali ti devi sapere muovere. In quell'epoca, sto parlando dei miei 6 anni alla Roma,
sì,
io non ho avuto mai bisogno di, come dire, di sollecitazioni alternative, perché i giocatori ce li chiedevano e li pagavano, e li pagavano anche profumatamente, quindi le cose andavano avanti per il loro verso con spontaneità, e in questo senso io faccio un riferimento alla fortuna.
E Walter, tu, ecco, hai parlato della Roma, no? C'è un caso adesso, il caso Zaniolo. Possiamo dire che tra lui e la Roma c'è sempre stato un conflitto irrisolto. Adesso il club come si mette? Se lui non dovesse andare in nessuna società e rimanere a Roma, come si gestisce un giocatore del genere?
È una situazione complessa ma normale, devo dire, perché capita spesso che un giocatore non accetti una destinazione. Adesso il vero problema è capire se è Zaniolo che se ne voleva andare o la Roma che se ne voleva liberare. In questo ci deve essere chiarezza da parte della società, anche se è molto difficile, ma sono casi che si sono ripetuti nel tempo parecchie volte.
Beh, Mourinho non più di una settimana fa ha detto: io non ho nessun problema con Zaniolo, forse ce l'ha qualcun altro, insomma ha fatto capire qualcosa.
Beh, non è una rivelazione di poco conto, voglio dire, anzi, è molto delicata. Insomma, Zaniolo è un giocatore forte. Adesso mi sembra che debba operare un patrimonio così, mi sembra veramente, come potrei definirlo, un errore, una strategia sbagliata, perché i giocatori quando sono forti devono essere difesi e tutelati. Oltretutto questo tipo di pressione non giova alla vita dei ragazzi, perché in un ambiente così pregno di sentimento come quello della Roma, questi giocatori vengono messi un po' alla berlina ed esposti anche a qualche rischio, quindi io ci starei veramente molto attento.
C'è anche un'altra cosa, no? La Roma, come tante squadre in Serie A, ha dei paletti se parliamo di mercato, no? Mourinho invece ha detto che lui vuole lo squadrone. Come se ne esce da questa situazione?
Ma non se ne esce, perché Mourinho, per il personaggio che è, ha sempre imposto una linea. E quindi nello sceglierlo la Roma lo doveva sapere, anche se un po' di buon senso è richiesto in questa direzione, perché le società stanno andando incontro alla rovina, e la rovina è rappresentata dai tetti salariali, e è lì che maturano i grandi, grandissimi ammanchi e sbilanci di bilanci, perché sono stipendi insopportabili. Quindi è ovvio che la Roma cercherà di difendersi, è altrettanto ovvio che Mourinho invece cercherà di affondare con le sue richieste, ma penso che una misura dovrà essere trovata. D'altronde Mourinho, che ha vinto tutti i trofei UEFA a disposizione, non è venuto a Roma per, come dire, per passare una primavera della sua vita a riposo. Vuole i trofei, e questa pretesa va suffragata dalla qualità della squadra. Quindi è del tutto comprensibile questo suo comportamento.
Ma tu pensi, francamente, detto tra noi, che Mourinho oltre giugno possa rimanere alla Roma?
Ma io vedo che si sta consolidando un rapporto anche sentimentale molto forte tra Mourinho, la città e la tifoseria, quindi io ritengo di sì, a meno che non ci possa essere uno tsunami relativo ai comportamenti o relativo alle richieste, a meno che i Fredkin non decidano di voltare totalmente pagina e di ricominciare, cosa che mi sembra molto difficile.
Gaetano,
Scusate.
No.
Questa è la mia tosse corrente.
Hai finito di fumare, direttore?
Direttore, volevo chiederti, ma è vero che tra poco torni in ballo in una squadra dal prossimo campionato?
Questo noi ce lo spieghiamo, direttore?
Non ho capito, scusate.
È vero che torni in ballo in una squadra di Serie A? Perché noi siamo curiosi e noi ce lo spieghiamo, perché...
lo auspico anch'io, perché io sono un uomo che è dimezzato senza calcio, quindi sto aspettando a giugno, certamente arriverà qualcuno e a giugno ricomincerò, perché questa è la mia vita e questo è il mio lavoro e non posso certamente rinunciare per nessun motivo al mondo.
Tra l'altro io ieri sera, giusto quando ti ho mandato quel messaggio, pensavo a che bel lavoro hai fatto anche con Massara, no? Maldini e Massara al Milan hanno fatto bene in questi anni.
Beh, direi, hanno fatto benissimo. Hanno ribaltato una situazione molto difficile. In due anni hanno portato il Milan allo scudetto, che è un'impresa veramente epica. E ripartendo da una situazione tecnica, come dire, depressa, perché hanno trovato una squadra che non era pronta per lottare ai grandi livelli. Loro velocemente, insieme a Pioli, sono riusciti a fare qualcosa di importante. Adesso vedo che stanno pagando uno scotto di ritorno, come un'onda di ritorno, perché è vero che vengono anche molto contestati indebitamente, perché indebitamente, perché questa piccola regressione del Milan sul piano dei risultati è dovuta non tanto alla scelta dei giocatori nuovi quanto a un allentamento dei bulloni di tutta la squadra. La squadra ha perso un po' di coesione, ha perso un po' di forza di collaborazione, di complicità che c'era fino a qualche mese fa. E questo succede, sono situazioni di tipo psichico che riguardano i gruppi di lavoro, ma credo che siano tutti in grado di recuperare la giusta mentalità e la giusta disciplina.
Direttore, invece il Napoli, no? Che comunque ha pescato dei giocatori che se ad agosto li portavamo a Roma, ma probabilmente Pinto avrebbe preso dei fischi, e invece è stato dato ragione al Napoli, no? Sta facendo un grande campionato. Cosa ne pensi? Cioè, qual è il segreto di questo Napoli?
Beh, il Napoli non ha sbagliato un'operazione, perché gli uomini, diciamo, di punta del Napoli sono un difensore centrale, Kim, e un attaccante, Kvaratskhelia. Con quelli hanno puntellato la squadra, ottenendo dei risultati straordinari, ai quali però aggiungerei anche il lavoro di grande cesellatore di Spalletti, che ha costruito una sinfonia, suggestiva, bellissima, un'orchestra sincronica, la definirei, non sinfonica, sincronica, perché le sincronie del Napoli sono affascinanti anche da un punto di vista matematico, aritmetico e geometrico. Bellissimo, sono riuscito a fare una cosa meravigliosa attraverso il lavoro di...
Volevo chiederti una cosa, giusto partendo dal presupposto del Napoli che ha pescato questi nomi che anche a Napoli, quando si sentivano quest'estate, lasciavano il malumore, perché uno è georgiano, uno è coreano, erano andati via Koulibaly, erano andati via Insigne, Mertens e via discorrendo. Quindi la ricetta dovrebbe essere quella di andare a pescare giocatori poco noti, ma che comunque sono già bravi, perché non esiste solo il nostro mondo calcistico. Volevo chiederti, in ottica di questo, quanto è stato un bagno di sangue invece andare su certi nomi dal cartellino importantissimo? Per esempio, il caso Ronaldo, quanto è stato la causa del debacle della Juventus, che parte tutto da lì? È giusto o no, secondo te?
Beh, certamente non ha aiutato, perché lo stipendio di Ronaldo è diventato una piaga per tutto l'ambiente juventino, perché poi si sono alzati gli stipendi di tutti gli altri, quindi naturalmente questo ha prodotto una situazione difficile da sopportare da un punto di vista economico e finanziario. Ecco, ma nel calcio quello che manca è il coraggio. Ci vuole coraggio per fare il calcio, ci vuole il coraggio di essere fischiati, il coraggio di non piacere alla gente, il coraggio di fare scelte impopolari. E in questo senso il Napoli ha fatto scuola, perché senza coraggio non vai da nessuna parte. Certo che se io faccio le operazioni come dire, sollecitate dalla stampa o approvate preventivamente dalla stampa, dormo sogni tranquilli, però non faccio spesso, non faccio il bene della mia azienda. Ci vuole di prendere rischi, ci vuole la capacità di sopportare l'impopolarità, e con questo si ottengono i risultati. Fatto salvo che poi devi trovare, insieme a questo coraggio, devi trovare anche i presupposti tecnici determinati dalla bontà del lavoro dell'allenatore e dal coraggio dello stesso allenatore. E in questo senso a Napoli sono più che tutelati, perché uno spaccapalle come Spalletti, di Spalletti è difficile trovarlo.
Quindi, direttore, volevo dirti una cosa, ma si può dire che per il futuro saremo di fronte a una rivoluzione nella metodologia di fare mercato? Perché sostanzialmente, al di là del Napoli, che insomma ha questa, ha varato già da tempo questo fatto di fregarsene dei nomi e andare a pescare, poi andare a pescare giocatori ad hoc, e poi c'è le casse sociali, una società che, a quanto sappiamo, il bilancio è ad hoc. Però in un panorama dove la Juventus sta vivendo il momento che sta vivendo, e poi vedremo come ne uscirà, come, e le casse come staranno, l'Inter col cinese che ha necessità quasi di uscire in scena o comunque di darsi una regolata, il Milan che c'ha il fondo, che anche adesso con l'emergenza che c'è a gennaio fa poco nulla, per chiara dichiarazione anche di Maldini e via discorrendo. Cioè, oggi come oggi, anche i grandi club o iniziano a fare la caccia al tesoro, a trovare altri team,
ma guardate, ragazzi, il calcio
competitivo è finita?
Il calcio è un po' come il gatto pardo, tutto cambi perché niente cambia. E così sarà. Naturalmente le squadre dovranno porre rimedio ai problemi, e lo faranno cambiando tante cose, ma poi niente cambierà, perché non è una novità andare a cercare i giocatori a un costo contenuto, eh. Voglio dire, non è la rivoluzione, è la normalità. Per quanto mi riguarda, per esempio, in 6 anni di Roma io l'ho sempre fatto, perché i miei tetti salariali erano risibili rispetto a quelli di oggi, erano veramente risibili. I miei giocatori di punta guadagnavano quanto la quinta riserva di un giocatore di oggi, e quindi non c'è niente di nuovo in quello che dovrei essere fatto. È una, come dire, opzione che non è neanche un'opzione, è un obbligo. Quindi tutte le società lo dovranno fare. Certo, poi ci vuole una conduzione ferrea, chiara, precisa, come quella che c'ha De Laurentiis, per esempio. E De Laurentiis non deroga per nessun motivo al mondo, e infatti gli stanno dando ragione.
Direttore, secondo te il governo ha fatto bene ad aiutare il calcio con lo spalmatasse, oppure c'è il rischio, come dici tu, tutto cambia per non cambiare nulla, che magari fra 3 anni, 5 anni ci ritroviamo con ulteriori richieste?
Ma comunque sia, il calcio è una delle prime 5 aziende in Italia, quindi è ovvio che anche un intervento governativo non è da considerare scandaloso, anche se onestamente io gli interventi di aiuto li riserverei ad altri settori economici e politici, perché insomma la vita è dura per tutti, e ci starei molto attento. Anche se il calcio, attenzione, il calcio regala perlomeno alla gente un po' di gioia, e la gente si ha diritto alla gioia e alla bellezza,
ai sogni anche. Ai sogni,
certo, e anche ai sogni, insieme alla gioia e alla bellezza.
Ma sono pure tanti posti di lavoro, perché noi pensiamo solo al calcio di Serie A, anche le squadre gregarie di A, ma soprattutto B, C, D, e qui i magazzinieri, gli addetti ai lavori, gli addetti stampa, i segretari, i direttori. Cioè, è anche questa comunque una
questione, detto,
dove un'azienda, comunque da mano d'opera e le sinergie, le aziende,
è un'azienda tra le prime cinque, in Italia, voglio dire, quindi
certo.
Direttore, i contratti di Skriniar e Leao, 2 rinnovi a rischio, che succede?
non succede niente, succede che saranno lì, tirano la corda fino alla fine e poi se ne andranno, evidentemente. Auspicabilmente no, perché sono due giocatori che francamente rendono più forti i due club, però io non drammatizzerei. Ecco, il nostro problema dal punto di vista calcistico, con cinque testate giornalistiche che tutti i giorni martellano eccetera, abbiamo la tendenza a drammatizzare tutto. Non c'è, i giocatori si cambiano, se i giocatori se ne vanno spariscono, non arrivano gli altri. L'esempio di Kim mi sembra ridondante. Arriva un coreano del quale nessuno si fida, invece il coreano gioca partite di altissimo livello e potrebbe essere un ottimo sostituto di Skriniar. Arriva il georgiano che potrebbe essere un ottimo sostituto di Leao. Quindi i giocatori se ne vanno, tutti se ne fanno una ragione e poi verranno cambiati. Ma questo clima di allarme diffuso e di tsunami veramente non lo capisco.
Direttore Massimo Paravani, volevo farti una domanda. Qual è finora a metà campionato la squadra che ha più deluso e quella che invece ha più la sorpresa più importante secondo te?
Beh, la sorpresa l'abbiamo citata fino ad oggi, la sorpresa che poi per me non lo è francamente, perché sono costretto a autocitarmi, ma io già agosto avevo previsto il Napoli in testa. Ma il Napoli è una sorpresa, nel senso che non solo sono i punti in classifica, è il modo in cui li ha ottenuti. Allora, da quel punto di vista, il Napoli è veramente una grande sorpresa, e più per la qualità che per la classifica. La delusione per adesso, in questo momento preciso, in questo momento in cui parliamo,
sì,
è il Milan, che è finito in una specie di buco nero imprevedibilmente, perché è la squadra campione d'Italia e incredibilmente negli ultimi giorni è andata incontro a delle batoste imprevedibili, ma credo che troveranno la maniera di risollevarsi, assolutamente.
Verissimo.
Direttore,
ma è vero che ti stavi ricongiungendo con la Salernitana qualche settimana fa?
Non ho capito, scusate.
È vero, dice Gaetano, è vero che ti stavi ricongiungendo con la Salernitana qualche settimana fa?
No, non è vero.
Sono i soliti giornali che scrivono...
No, non è vero, anche se l'avrei fatto volentieri, perché io amo Salerno, lo amo profondamente, perché mi hanno amato loro, mi sono sentito veramente una specie di principe a Salerno, quindi avranno sempre tutto il mio sentimento e tutta la mia approvazione. La vittoria di ieri sera a Lecce per esempio mi ha esaltato.
Una vittoria inaspettata, perché sì, Lecce stava venendo da risultati positivi, aveva
poi in casa è molto duro Lecce.
Una vittoria imprevedibile, ma una vittoria, sì, che tira fuori totalmente la Salernitana da una situazione che poteva diventare imbarazzante. E guardate, vi garantisco che la gente di Salerno se lo merita, e la gente di Salerno vive di fede, e la fede è un gradino in più della passione. Prima c'è la passione, poi c'è la fede. La fede è cieca, la fede non
è razionale,
non fa sconti, e certamente, sì, e la gente di Salerno se lo merita.
È vero. Arrivano un po' di messaggi.
Diciamo anche, e questo è verissimo, io sono andato là vicino, conosco bene. Diciamo pure che tu, caro direttore, hai fatto un capolavoro. Non voglio esagerare, ma mi pare che lì a Salerno, forse dandoti voti tu nelle tue pagelle, anno a anno, sui vari club dove hai lavorato, penso che non forse il miglior esploit tuo professionale, valutando il rapporto, cosa dovevi fare, cosa è successo, la salvezza, assemblare la squadra e via discorrendo, o no?
Sì, è stata diciamo così, una stagione o una frazione di stagione esaltante, la migliore che ho fatto certamente, perché quando devi raggiungere uno, certo mia, perché quando devi raggiungere un obiettivo così improbabile da raggiungere e poi invece ci riesci, naturalmente la gratificazione professionale è enorme, e questo è successo per me a Salerno e non me lo dimenticherò mai.
Belle parole, certo. Sì, sì. Direttore, torno un attimo indietro. Il Milan sarebbe un approdo ideale per un ragazzo come Zaniolo, soprattutto in questo momento che forse ne avrebbe anche bisogno il Milan di uno così? Perché io non credo a quelli che dicono vabbè, ma lo abbiamo aspettato troppo, non è esploso.
Ma non è vero, Zaniolo è un giocatore fortissimo. Zaniolo c'ha bisogno di tempo per trovare un suo equilibrio, che non è facile da trovare, e il Milan sarebbe l'ambiente giustissimo per lui, perché il Milan sanno gestire i giocatori, hanno la tranquillità di gestirli, di accompagnarli, quindi lui troverebbe lì terreno fertile.
Perché rimanendo a Roma non può rischiare di diventare il Balotelli 2?
Beh, il rischio è consistente, ma io auspico che la Roma sappia gestirlo, perché mi hai detto che sei un giocatore rifiuta un trasferimento, poi deve essere trattato a pane e acqua. Troveranno la maniera di fare una gestione equilibrata del ragazzo, anzi ne sono sicuro.
Direttore,
ma il ragazzo,
vai.
Voglio chiederti una cosa: tu hai girato tanti club, tanto calcio anche giovanile, e mi scordate. Visto che non sforniamo più Baggio, Totti, Buffon, Cannavaro, Paolo Rossi, gente di questo stampo qua, e al di là della solita cosa di dire le società di A devono avere coraggio, questo è anche vero, ma quante colpe c'è nella struttura istruttori che vadano a forse più a vincere subito quei ragazzini, a non insegnare l'ABC? Cioè, voglio dire, tu adesso hai una bacchetta magica, puoi decidere quello che ti pare, vuoi sfornare 4-5 campioni in 2-3 anni, che cosa bisogna rivoluzionare, che si deve fare?
Beh, i campioni devono avere il crisma di questa caratteristica dentro di loro, prima di tutto. Poi vanno accompagnati da istruttori, non da allenatori. Il vero problema nei settori giovanili è che gli istruttori vogliono subito fare gli allenatori, perché vogliono migliorare la loro situazione professionale, vogliono scalare subito le categorie, vogliono andare a allenare la prima squadra. C'è tutta una situazione che in parte capisco, perché questi ragazzi che fanno, diciamo, i primi anni, le prime leve di calciatori, vengono totalmente sottopagati e non riconosciuti, quindi ovvio che si agitano e vogliono andare oltre. E allora magari, invece che allenare anche in maniera virtuosa tutte le qualità di base di un ragazzo, allenano la tattica, e la tattica è veramente nefasta per ragazzini piccoli. Bisogna lasciarli liberi e ricreare le condizioni della strada, bisogna riportare la strada dentro i campi di calcio.
Stanno arrivando un sacco di messaggi per il direttore.
Io lo sapevo che ne sarebbe arrivato, sì, anche alcuni sul Palermo.
Esatto, uno è: cosa ne pensi della presidenza del Palermo attualmente?
Che ne pensi, direttore?
I presupposti sono eccitanti, perché insomma sono entrati in un circuito importantissimo, speriamo che ne ottengano benefici immediati. Io soffro che il Palermo in Serie B. Palermo per me è stata un'emozione grande, durata 3 anni, ma un'emozione grande. Spero che possano prestissimo tornare in Serie A. Ma il circuito dentro il quale sono entrati è una garanzia.
Certo. Poi una domanda per il grande Sabatini: la Juve rischia la B?
Chissà.
Insomma, questo è difficile, non saprei una risposta. La Juve rischia tanto, questo è evidente, però non so, ma spero di no, francamente, perché sarebbe un déjà vu
già visto,
sì.
Fastidiosissimo. Non certo. Voglio che il calcio venga percorso da questi terremoti.
Certo, però, direttore, da un punto di vista etico, no? Lasciando perdere come e perché si fanno le plusvalenze, no? Però ci sono delle squadre che invece non le hanno fatte e sono partite svantaggiate. E questo forse è quello che dà più fastidio ai tifosi, no? Dice, ma là perché soltanto alcune? Perché ci sono squadre che, a confronto della Juventus, non facendo plusvalenze, sono partite svantaggiate.
Ma ovviamente sì, tant'è che questa è una cosa che infastidisce anche me, perché con quel sistema in ogni caso sì, maturava, intanto si maturava un disastro economico, ma nel frattempo pensavi a una soluzione per rimetterlo a posto, e nel frattempo spendevi i soldi e rimborsavi la squadra. Tante volte ho pensato, mamma mia, io e quando dovrei dir noi, perché io è il proprio, noi con i nostri 87 punti non abbiamo vinto il campionato, perché la Roma si faceva, la Juventus si faceva sempre più forte, e allora una certa inquietudine mi viene, però io non sono un giudice, io guardo le cose che sono successe, auspico onestà da tutte le parti, perché il calcio deve essere onesto. Il calcio è onesto, il calcio giocato è onesto, è bello. Guardate i mondiali sono stati introdotti da uno scandalo insopportabile, ruberia, manchi, cose veramente insopportabili. Quando la palla ha ruzzolato è stato tutto veramente molto bello.
Si è dimenticato tutto e poi si è guardato il calcio.
Sì, è vero.
Certo, perché quando la palla ruzzola tutte le cose vengono meno. Allora vedi, abbiamo visto squadre improbabili battere le grandi squadre, abbiamo visto il Marocco fare una semifinale del mondiale, abbiamo visto uno spettacolo calcistico straordinario che ha cancellato tutte le malefatte che hanno introdotto il mondiale.
Direttore, domani c'è una partita, no? Cioè Napoli-Roma. Secondo te che partita sarà? A parte la scaramanzia di Gaetano, quella di Massimo qui, no? Che partita può essere? Perché sulla carta, cioè vedendo come gioca il Napoli e come gioca la Roma, tu a dicembre mi pare che avevi fatto un paragone, hai detto, se non sbaglio, perché adesso non ho l'intervista sotto mano, dice il Napoli gioca un gioco erotico, la Roma gioca un gioco noioso, tu avevi detto a dicembre.
E lo confermo.
Quindi sarà una partita a senso unico oppure aperta anche a qualche sorpresa, secondo te?
Sarà una partita durissima per la Roma, perché erotismo rimane, ma erotismo no, per il Napoli sarà una partita durissima, perché Mourinho è un maestro nello sbarrare il passo agli avversari, quindi il Napoli forse troverà delle difficoltà nell'attaccare la porta della Roma e magari subirà qualche contrattacco.
Perché come giocherà? Tipo catenaccio, aspettando l'errore dell'avversario in ripartenza?
Ma non proprio catenaccio. Mourinho gioca attraverso dei dogmi calcistici che rendono sempre la squadra comunque sia all'altezza delle partite, perché la Roma le partite non le sbaglia mai, nel senso che rimane sempre in ballo con il risultato fino all'ultimo secondo, e allora da questo punto di vista il Napoli c'è una vita dura.
L'andata è un esempio di come si è svolta.
Direttore, detto da noi, una domanda, non so se mi vuoi rispondere o meno, se no lo faccio io. Ci sono negli ultimi anni dirigenti presi da altri sport che non sono il calcio. Io mi sono fatta sta riflessione, no? Più di una volta qui l'abbiamo fatta anche con Gaetano. Il calcio è uno sport a sé e per far funzionare il calcio servono uomini di calcio. Che io prendo un uomo che ha fatto fino all'altro ieri un altro tipo di sport, non è sconveniente e non è anche quello inopportuno per il calcio?
No, assolutamente sì. È vero che Mourinho una volta ha detto una cosa inconfutabile, ha detto chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, però il calcio è il calcio, bisogna conoscerlo, bisogna capire, e non è vero che uno sport di gruppo sia uguale a un altro sport di gruppo, le dinamiche cambiano tutte, sempre, quindi io pescherei tra quelli che hanno fatto il calcio da parecchio tempo.
Ma anche perché noi in Italia abbiamo tanti bravi dirigenti, direttori sportivi, e tu sei uno di questi, no? Tante volte sembra come se non ce ne accorgessimo, e questo dà un po' fastidio anche a noi che narriamo il calcio, no? Gaetano?
Sì, sono d'accordo.
Giovani che meriterebbero chance, meriterebbero anche possibilità, solo che negli ultimi tempi, francamente, con l'avvento delle società americane, la figura del direttore sportivo è stata fortemente depotenziata a favore del comparto scouting, perché i presidenti o i proprietari vogliono decidere da soli questa non è, come dire, una contestazione, è un'osservazione. Per me possono fare quello che vogliono. La figura del direttore sportivo è imprescindibile, perché il direttore sportivo è il grande mediatore, è il grande intermediario all'interno di un gruppo, cioè capisce i problemi, li risolve, sta vicino all'allenatore.
Ma anche tra giocatori e allenatore, no? Per dire, ma oggi certo, quanto è importante la figura, che poi adesso non so se proprio sarà così, di dipinto tra Zaniolo e Mourinho o tra Zaniolo e la presidenza. E lì un direttore sportivo deve fare anche quello.
Soprattutto quello, perché come ho detto, il direttore sportivo è il grande intermediario, perché deve capire prima i problemi, anticiparli e renderli, diciamo così, innocui. Perché se vai a cercare di risolvere un problema quando il problema è deflagrato non riesci, ci devi arrivare prima. Quindi il direttore sportivo in questo senso è una figura irrinunciabile, però vedo che le nuove proprietà o i fondi di investimento entrano e cercano di accantonare questa figura o minimo depotenziarla. Questa non è una contestazione, è un'osservazione, non me ne frega niente, fanno quello che vogliono, però è un grande errore, un grandissimo errore.
Direttore, ti stanno scrivendo tutti e quasi tutti con la stessa richiesta, ma
quando torni?
No, parte quando torni, ok, poi non si capisce dove, perché noi ci sentiamo in tutta Italia, quindi sì, diteci dove lo volete il direttore. Però c'è un'altra domanda che ti fanno sempre: perché ci siamo ridotti così? Il direttore l'ha spiegato prima, ci sono diverse motivazioni, perché il calcio italiano non è più il calcio che ci ricordiamo degli anni 80, no? Perché qui come parliamo di quel calcio anni 80-90, allora torna l'amore per il calcio. Quello di oggi viene un po' visto come, oddio, siamo ridotti malissimo.
Tanto è vero che arriva una società che è 17esima in Inghilterra e fa un'offerta che il Milan non può pareggiare, insomma. Questa è una...
questo è singolare.
Sì. Però la dice lunga, insomma, sulla situazione del calcio italiano.
Sì, vabbè, però qui io non farei particolari commenti, perché il problema è che la Premier League è ricca, la Premier League è ricca, quindi non è che serve che il Bournemouth sia come dire baciata da unta dal Signore. Cioè, hanno soldi e fanno offerte.
E questo gap come lo colmiamo, direttore?
È molto difficile, perché loro hanno dei fatturati enormi e hanno il contributo della Premier League, che è un'azienda, perché la Premier League si muove e agisce come azienda e diciamo che compensa le società aderenti alla Liga con grandissimi contributi. E allora queste società, allora il Bournemouth può essere paragonato a chi in Italia? Dico io, senza offendere nessuno.
Sì.
Nella migliore delle ipotesi a Lecce, e quindi se poi sono in grado di fare offerte del genere, che cosa volete che faccia il calcio italiano?
Certo,
lo deve solo accettare.
Certo, certo.
C'è un audio credo per te, direttore, sentiamocelo insieme.
Ciao Susanna, sono Luigi, un abbraccio sempre dalla Sicilia. Beh, ho ascoltato l'intervista che hai fatto a Sabatini, ma questo è un grande uomo. È un peccato che
c'è,
non sia stato messo in qualche posto di potere nel mondo del calcio, perché veramente è uno che sa veramente, la sa lunga e potrebbe dare un aiuto veramente al mondo del calcio. È un peccato. Ciao Susanna.
Ciao Luigi.
Grazie Luigi.
L'accento l'hai riconosciuto?
Bolzano.
Direi.
Non era Bolzano.
Direttore,
volevo chiederti una cosa. Parlando di premio, giustamente l'azienda la sottolineava importante. Quanto pensi invece che i presidenti italiani, tutti, nessuno escluso, pensando al loro orticello, con qualche rara eccezione, alla fine da separati non potranno mai arrivare a una situazione del genere? Qualche settimana fa il reporter venne fuori che De Laurentiis accusò appunto alcuni presidenti che stavano vendendo la Lega, i diritti televisivi ad un fondo straniero, facendo abbassare moltissimo quelli che potevano essere gli introiti, e che aveva usato un po' Agnelli in questa trattativa per far saltare questa cosa. Quindi una miopia dei vari presidenti, essere separati, non trovare un'intesa, una strategia comune e ambiziosa, perché poi il nostro campionato rimesso a posto in passato non aveva nulla da invidiare a quell'inglese. È colpa un po' di questi presidenti miopi o c'è anche dell'altro?
Guarda, io sono sempre stato convinto che la Lega dovrebbe funzionare come un'azienda. In realtà non è così. È un accapigliarsi quotidiano tra presidenti e non ha mai funzionato come un'azienda produttiva. E vi garantisco che vendere il prodotto calcio, cioè il calcio di Serie A, non deve essere una grande impresa. Basta trovare i giusti canali e basta trovare le giuste intese. Bisogna che la Lega si trasformi in un'azienda, però, in un'azienda produttiva, in un'azienda che agisce con unità di intenti, con strategie e con tutto quello che serve. Non è mai stato così e ne paghiamo le conseguenze.
Direttore... Uno che voleva farlo l'aveva fatto in Serie B a Bodi, nel momento in cui doveva fare il grande salto in A gli venne data l'etichetta della politica che era un uomo di destra e via discorrendo, l'hanno fatto fuori. Infatti.
Beh, adesso Andrea è ministro dello sport. Sì.
Perché ministro scelto dai partiti, però nel calcio in B aveva fatto benissimo, aveva quell'idea, si poteva arrivare a portarlo in Serie A, però i presidenti spaccati tra di loro ebbero paura e hanno puntato su altro. Vabbè, comunque.
Beh, ma insomma, il calcio, ragazzi, io non farei il funerale del calcio. Io farei semplicemente, darei fiducia alla gente, alle persone, ai dirigenti. E il calcio è talmente potente che può tranquillamente risollevarsi sempre. Il calcio giocato sarà sempre più forte dei problemi.
Sì,
io
sì.
Sto parlando di calcio giocato. Il calcio giocato è più forte dei problemi perché è un'emozione incontrastata, è un'emozione continua per tutti. Quindi il calcio giocato risolverà i problemi del calcio, diciamo, delle scrivanie.
A proposito di emozioni, direttore, io sono romanista, quindi ho un piacevolissimo ricordo della tua esperienza a Roma, no? E volevo chiederti di quell'esperienza, qual è il rammarico che hai e invece la cosa di cui vai più orgoglioso?
Il rammarico che ho è quotidiano ed è notturno, perché tempesta le mie notti e le rende bianche spesso, e non aver vinto uno scudetto. Quello mi è talmente frustrante per me che faccio fatica a convivere con quest'idea. Il non aver vinto uno scudetto con la Roma mi perseguita, l'idea di non aver vinto mi perseguita. Poi dopo invece mi consolano alcuni bei risultati, bei giocatori che hanno giocato nella Roma, che hanno dato spettacolo.
Molto.
E allora questo mi aiuta a sopravvivere. Però il non aver vinto uno scudetto sarà sempre per me una fonte di rammarico e di dolore.
Direttore, scusami, possiamo però dire con l'onestà che da sempre contraddistinto un dato di fatto, senza essere blasfemi o fa paragoni antipatici, però è un dato di fatto. Le potenzialità economiche e societarie che aveva la tua Roma erano tot. Oggi come oggi, incastonandoti in una Roma attuale, o comunque chiunque vada a lavorare con una Roma attuale, ha molte più potenzialità che trovassi tu quando andassi a Trigoria.
Vabbè, ma vedi, grazie della domanda, però io quando ero bambino e giocavo in piazzetta come tutti gli altri, sceglievo sempre di giocare in inferiorità numerica. Io volevo sempre giocare in uno in meno. E c'era quella componente, piccola componente di eroismo che mi saltava. Quindi non è che quando io vado a rivisitare la mia vita dico però io...
Io voglio dire un dato di fatto attuale, uno che oggi va a lavorare lì ha una potenzialità, voglio dirti, se allora non ci sei riuscito, al di là del fatto di questa tua convinzione, ed è, ti fa onore, oggi come oggi ci potresti riuscire, perché sostanzialmente i paletti che c'erano allora adesso sono minori, anche se ci sono, o mi sbaglio?
Sono minori, certo, sì. Ci sono state edizioni della Roma che erano straordinarie, francamente. Ma la Roma è forte anche adesso, però quelle edizioni della Roma, diciamo per 5-6 anni, erano edizioni di una squadra eccezionale con dei giocatori fortissimi. Cioè il primo che mi viene in mente è un giocatore che è transitato per Roma, magari nel disinteresse della gente, è stato sei tu Keita. Keita era un campione vero, era un campione vero, quella squadra recitava un ruolo importantissimo, certo, insieme a lui tanti altri. Voglio dire, io ho una nostalgia enorme di quei giocatori, Maicon, ma tanti giocatori.
La lista sarebbe infinita.
Direttore, Inzaghi sulla panchina dell'Inter, come lo vede?
Mi sembra che stia facendo
l'altro anno, perché qui poi si dividono, no, tra sì, è stato Inzaghi a perdere lo scudetto l'anno scorso, oppure no, è stato bravo il Milan, è stato bravo il Milan a vincerlo. Tu da che parte sei?
È stato bravo il Milan a vincere la partita che determinava la vittoria dello scudetto, ribaltando un risultato. E in quel senso io all'allenatore avversario non darei grande responsabilità. Sono state due perle di Giroud e il Milan con quella doppietta ha vinto il campionato. Questo è il calcio. Il calcio,
la palla è tonda, come si dice.
Il calcio emoziona e come dire, e paralizza per questo, perché è una paralisi, è un collasso. È un collasso che fa perdere uno scudetto a una squadra con due giocate. E quindi stiamo parlando di qualcosa di sovrannaturale, il calcio sovrannaturale.
Walter, qui a Roma si dividono spesso, soprattutto da quando c'è Mourinho, tra i risultatisti e i giochisti. Tu da che parte sei? Da quelli che dicono, vabbè, io a me non mi importa come gioco, l'importante è vincere, o sì, però gioco bene e anche se arriva un pareggio va bene lo stesso?
Io sono per un calcio estetizzante, tant'è che ho definito il Napoli una squadra che gioca un calcio erotico, però quello che interessa alla gente, poi io lo so perché non sono così ingenuo, alla gente interessa vincere
i risultati,
quindi quello che fa Mourinho va benissimo.
Senti, invece ci arriva un messaggio, ma possibile, ci chiedono, che non si riesce ad acquistare un vice Immobile, perché qui a Roma dicono sì, però sarebbe una persona che viene a fare panchina, ma in altre squadre ci sono i vice attaccanti che comunque fa, che poi quest'anno non avrebbe fatto nemmeno tanta panchina perché Immobile ha saltato parecchie partite. Non si riesce a trovare un vice Immobile?
Ma dipende dove l'hanno cercato. Esiste un vice Immobile da qualche parte del mondo, questo è poco ma sicuro. Dopo, che sia un vice Immobile che non sia proprio Immobile, è un altro paio di maniche, perché sostituire Immobile non è un'impresa facile. Immobile è un attaccante così prolifico, così profondo, così cattivo e determinato, che è difficile trovare un omologo. Però insomma, la sostituzione tattica non è un'impresa insuperabile.
Chi arriverà al quarto posto, direttore, tra Lazio e Roma? Chi ce la può fare? Chi vede favorito?
L'Atalanta.
Insomma, devo dire che è una bella lotta, una lotta senza quartiere, dove devo dire che un leggero vantaggio ce l'ha la Roma, perché la Lazio in alcune circostanze gioca un calcio sublime, un calcio fantastico, però a volte c'ha dei momenti di appannamento, mentre invece questa lotta presuppone la continuità. E io credo che la Roma, quando la Roma non perde le partite, cioè la Roma se al 90esimo è sotto di un gol, al 92esimo trova la maniera di pareggiare, c'ha, come dire, una sorta di pragmatismo calcistico che la tira sempre fuori dai guai.
E questo l'ha portato Mourinho.
Un po' la garra.
È una prerogativa di Mourinho. Dopodiché la Lazio, devo dire, gioca meglio. Gioca anche un calcio che diventa a volte spettacolare e divertente. Però forse la tenuta sui risultati è leggermente inferiore a quella della Roma.
Walter, mi dici, detto tra noi, qualche club si è fatta avanti? Qualche sirena, qualche telefonata l'hai ricevuta?
No. Ma non sono per niente rammaricato, perché io sono necessario al calcio.
No, però da qui a giugno manca ancora qualche mese. Io sì, personalmente, appunto, sai l'affetto che ho per te, ti vorrei vedere a Roma, cioè a Roma, poi in qualsiasi una delle due piazze, basta che sei a Roma.
Magari.
Basta che sei a Roma, mi piacerebbe Tu invece c'è un club che per sfizio ti piacerebbe...
No, io i club ne ho fatti anche troppi e ho fatto tanti errori, perché io sono un uomo che si è dimesso ricorrentemente nella mia attività e oggi pago il conto. In 8 mesi io ho perso per dimissioni, ho perso prima la Roma e poi l'Inter. Quindi è ovvio che dopo i conti si pagano e sto pagando un conto salato, però fa niente, io sono necessario al calcio e il calcio mi cercherà, si tratta solo di aspettare.
A proposito di questo è arrivato un messaggio da Natalino di Vicenza che ci dice: è un'impressione o l'ambiente Inter non ti si è mai cucito bene addosso?
Sono io che ho sbagliato. Sono io che ho sbagliato, ho accettato una condizione d'entrata del tutto sbagliata.
Cioè? Cioè che cosa?
Ho accettato l'idea di non entrare nell'organigramma, di vedermi tra Inter e Jiangsu Suning a Nanchino e quindi perdendo adesione sul territorio, ed è stato un errore letale che non mi perdonerò mai.
Direttore, però sei un po' duro con te stesso, secondo me, perché poi invece alcuni sbagli e le cose buone no, la bilancia è quella, insomma, non pende da una parte soltanto, è equilibrata, secondo me. L'unica cosa, ti posso fare un rimprovero, direttore?
No.
Devi smettere di fumare. Questo te l'ha detto Sconcerti nell'ultima intervista che abbiamo fatto proprio qua,
sì,
qualche mese fa, perché lui doveva smettere di bere il vino, cioè non è che è morto per quello, perché altrimenti qui domani escono tutti i titoli, no, assolutamente. Lui faceva la dieta e no, e ti aveva detto tu smetti di fumare così facciamo...
Povero Mario, mi ricordo perfettamente questa intervista incrociata.
Sì.
Comunque qui a Roma, direttore, ha lasciato un ricordo bellissimo.
No, ma pure devi tornare... La maggioranza dei messaggi, però siamo onesti, da Palermo.
Devi tornare a finire il lavoro qui.
Sì. Direttore, sai...
I veri lasciano sempre una scia d'affetto e di stima, quelli veri.
Sì.
Poi tra l'altro il direttore è quello che ha inventato un mio grande amico come allenatore, un altro pezzo di pane spettacolare che risponde al nome di Sergio Cosmi. E se va a fare una lunga sequela di nomi, giocatori,
vero.
Un altro pezzo di pane umbro, un uomo eccezionale. Mi sembrano fatti con lo stampino, tutti e due. Certo, un po' più come dire, no, insomma, ancora meno come dire, cioè, più ruspante. Grande cose, certo, è un eccezionale. E qui ti voglio chiedere una cosa, direttore: hai la bacchetta magica, puoi portare qualsiasi allenatore in una squadra tua ambiziosa. Cioè, voglio sapere da te chi è l'allenatore che adesso più ti piace, lasciando stare i soliti nomi, perché vabbè ti piacerà Spalletti e ci mancherebbe,
ma non ve lo dirò mai,
neanche tra amici, niente.
No, vabbè, ma un allenatore che ti sta colpendo in positivo, pure vabbè Piola ha vinto il campionato, Spalletti sta là, Inzaghi non è male, ma tra questi nuovi qualcuno che secondo te ha fatto bene e merita una applauso?
Anche a pescare dalla Serie B, che ce ne sono tanti giovani
italiani, che l'allenatore ti piace? L'allenatore più forte in questo momento e diventerà certamente il migliore è Daniele De Rossi,
ecco. Giusto. Che sta facendo molto bene,
sì. Ho visto crescere quando era in primavera, già si vedeva che è un ragazzo per bene,
era già allenatore,
che padre, che è quello che è. Certo.
Sì.
E invece scusami, direttore, ma sto De Zerbi che anche in Inghilterra sembra un indemoniato a bordo campo, ma comunque che raccoglie risultati, trasforma le squadre, che ti sembra?
Beh, De Zerbi è un allenatore forte, determinato, di grande personalità, con molte idee calcistiche evolute, quindi parlare di De Zerbi è ozioso, perché è già un allenatore che ha dato ampie dimostrazioni di quello che è.
Ok, ragazzi, allora, perché se non lo lascio, poi dopo mi dice che non me le dà più le interviste. Cioè, è la prima in 20 anni e l'ho tenuto un'ora, ragazzi.
Staremo ore e ore a parlare.
Dottore, sei un grande.
Grazie, direttore, lo sai che ci vogliamo bene. Grazie, direttore. Grazie a Walter Sabatini. Grazie mille, direttore.
Buona domenica, buono tutto.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Una persona speciale, una persona squisita. Ci fermiamo 2 minuti e ritorniamo con un'altra persona, con un altro amico, diciamo.
Bene.